Buongiorno a tutti, eccoci al secondo episodio del nostro podcast Scuola 4.0. Oggi il tema del nostro incontro è Cattiva maestra tecnologia digitale. Questo è il tema del podcast di oggi e subito vorrei chiedere a Riccardo, questo titolo ricorda un testo di Popper, Cattiva Maestra Televisione. C'è qualche riferimento esplicito? C'è qualche connessione tra questo titolo e il lavoro di Popper?
Diciamo che ogni riferimento a fatti o persone realmente esistiti è del tutto casuale, no, è del tutto voluto. Popper scriveva 30 anni fa un testo provocatorio, ma anche molto, molto interessante, in cui evidenziavano i problemi della televisione che sovrasponeva i bambini al consumo di programmi e poteva provocare dei problemi, dei danni addirittura alla mente infantile e alla crescita delle persone. C'è chi oggi si è lamentato molto della sovraesposizione che i bambini hanno rispetto non più alla televisione, ma a computer, a internet, eccetera. E che ha lanciato, diciamo, grida di preoccupazione, addirittura arrivando a invocare una totale rimozione di questi strumenti dalle mani dei più piccoli e soprattutto, un loro non utilizzo tra le quattro mura delle scuole. Cosa che francamente mi sembra eccessiva per tutta una serie di ragioni, ma ovviamente siamo qui per farci delle domande e non abbiamo a priori tutte le risposte.
Sì, aggiungerei che sono stati anche sottolineati alcuni limiti della tecnologia proprio durante la didattica a distanza, durante la pandemia. Molti docenti italiani sono stati lanciati in questa nuova avventura e alcune perplessità si sono manifestate soprattutto sulla difficoltà di monitorare il processo reale di apprendimento degli studenti, difficoltà a volte del mezzo e anche alcuni problemi legati alla povertà educativa. Non tutte le persone hanno la disponibilità dei mezzi tecnologici. Comunque, tutto ciò considerato, vorrei chiederti: ma cosa sono queste, quali sono le innovazioni? Perché è importante comunque non fermarsi e tenere uno sguardo fisso sull'innovazione anche nella didattica?
Beh, innanzitutto credo sia importante osservare una cosa. Le cattive applicazioni di strumenti parziali, perché poi durante la DAD si sono utilizzate di fatto pochissimi strumenti e quasi tutti per risolvere in maniera nuova problemi vecchi, del tipo come fare una lezione frontale invece di farla in classe facendola online, come dire, nel cogliere giustamente tutti questi limiti e questi usi distorti, si rischia di non vedere invece, tutti i potenziali benefici che ogni nuova tecnologia porta. Allora, ogni innovazione porta con sé un mutamento. Mutamento che significa ci sono delle perdite e ci sono dei guadagni. Quando si passò, pensate nella storia dell'apprendimento, quando si è passati dal linguaggio orale alla scrittura, probabilmente si sono perse delle capacità, ad esempio, di memorizzazione, si sono perse altre qualità, ma se ne sono aperte di notevoli. Pensate cosa la scrittura ha rappresentato in termini di diffusione del sapere, di conservazione del sapere. Pensate poi il passaggio dalla scrittura alla stampa, cosa ha voluto dire. E certo, avremmo perso un po' in estetica, alcune funzioni sono andate smarrite, come quelle dei copisti dei manoscritti medievali, però la stampa ha democratizzato ulteriormente, in maniera direi abbastanza drammatica, il sapere. E ancora di più poi la creazione degli strumenti digitali, che ha messo letteralmente in mano a moltissime persone delle possibilità e una rapidità di ricerca, di reperimento delle informazioni e della formazione che prima non c'erano. Certo, ogni passo ha dei vantaggi e degli svantaggi. Quindi l'importante è incominciare a a utilizzare gli strumenti nella maniera più corretta. E qui è chiaro, ci vuole formazione dei docenti, che credo siano state le vittime sacrificali della situazione, molto abbandonati a loro stessi, a cercarsi da soli una via per capire come uscire da questo labirinto della pandemia e della DAD. Quindi, come sempre, innovazione significa cose che cambiano, nuove possibilità, mutamenti di accenti, mutamenti di paradigmi. Sono inevitabili, non è possibile dire lasciamo fuori dalla scuola, teniamo lontani dai bambini degli strumenti che ormai sono totalmente invasivi e pervasivi nella nostra società.
Sono particolarmente curiosa relativamente all'impiego di algoritmi, intelligenza artificiale nell'apprendimento, quindi spero che nei prossimi episodi potremo approfondire questo tema. Ma intanto vorrei chiederti quali sono i reali benefici che può portare la tecnologia, perché di fronte a queste innovazioni la tentazione è quella di essere diffidenti o comunque di avere paura di innovare, e quindi è importante, credo, conoscere i benefici per poter cogliere la sfida e le nuove opportunità.
Certo, allora diciamo subito innanzitutto che la tecnologia, in particolare non solo la tecnologia digitale ma quella che oggi sono gli algoritmi, l'intelligenza artificiale, hanno portato nel mondo a tutti i livelli, quindi anche nell'educazione, a una come dire, una rarefazione, quasi una scomparsa di determinate attività che richiedevano molta automaticità. Perché? Perché le macchine, le cose che vanno fatte con automaticità e rapidità, le fanno meglio di noi. Invece non solo non sono scomparsi, ma sono aumentate i bisogni di ruoli e di funzioni più critiche, insomma, dove c'è un esercizio complesso di funzioni. Se applichiamo questo, parliamo onestamente agli insegnanti. Giustamente gli insegnanti si lamentano dell'eccesso di burocrazia, di tante cose da fare. L'intelligenza artificiale può rendere molto più facile tutto questo aspetto della vita, l'organizzazione, la comunicazione, via dicendo. Pensate il passaggio dall'epoca dei registri a quella dei registri digitali, ma immaginate dei registri digitali che funzionino in maniera veramente avanzata, inviando le comunicazioni al momento giusto alle persone giuste, risparmiandoci una marea di duplicazioni, di repliche, di informazioni. Insomma, questi sono fatti minimi, ma diciamo sul versante dei docenti, giusto un po' per tranquillizzarli. Sul versante degli studenti, tu giustamente osservavi che uno dei problemi che la DAD ha mostrato è che con gli strumenti attuali o con il loro uso più che altro diventava più difficile sia valutare gli studenti sia in qualche modo valutare l'apprendimento. Ecco, in realtà invece quello dove una delle cose dove gli strumenti di intelligenza artificiale possono veramente aiutarci molto è proprio perché sono capaci di raccogliere un'enorme quantità di dati mentre lo studente interagisce con loro, è proprio la valutazione di come lo studente sta apprendendo, come si sta muovendo, quali sono le sue forze, quali sono le sue debolezze. Detto altrimenti, possiamo, se facciamo un buon uso di questi strumenti e dei dati che ci danno, potenziare enormemente quelle che sono delle caratteristiche, delle facoltà tradizionali del buon insegnante, la capacità di differenziare, di personalizzare l'apprendimento di ciascuno. Qui le macchine diventano un assistente potenzialmente rivoluzionario per il ruolo del docente. Certo, ovviamente, comportano anche alcuni ripensamenti dei nostri modi tradizionali di insegnare, ma non sostituiscono il docente, ma diventano uno strumento per rafforzare la sua capacità, direi soprattutto di quella che tutti citano nelle scuole, ma non in molti fanno, che è di compiere valutazione formativa. Cioè la capacità di come dire, far emergere di che cosa ha realmente bisogno nel proprio cammino di apprendimento uno studente. Quindi questo direi che siamo un po' al cuore di ciò che questi strumenti possono fare, ma molte altre cose, ma intanto mi fermerei qui.
Certo, notevoli quindi sono i benefici che ci ha illustrato e mi sentirei di aggiungere perché mai la scuola deve sottrarsi al progresso tecnologico che è ovunque, quindi credo che comunque anche la scuola sia chiamata a mettersi un po' in discussione, cogliendo il meglio di queste opportunità offerte dalla tecnologia, in particolare dall'intelligenza artificiale. Vorrei chiederti a questo punto se vedi comunque delle criticità, cioè ci sono problemi legati anche sulla base della tua esperienza, del tuo attuale impegno proprio di progettazione di percorsi mediante anche intelligenza artificiale, apprendimento adattivo. Quali sono le problematiche, le criticità che intravedi?
Allora, diciamo che ce ne sono di natura più generale collegati all'utilizzo di tutto ciò che è la raccolta dati tramite intelligenza artificiale e su cui non a caso le istituzioni, le massime istituzioni, nazionali, europee, mondiali, stanno sottolineando. E cioè ci sono dei problemi di privacy, ci sono dei problemi, di raccolta, di schedatura di dati che vanno gestiti in maniera ottimale. Ci sono dei problemi di quelli che sono i cosiddetti bias, e cioè che se noi tutti abbiamo dei potenziali pregiudizi quando costruiamo un corso o un itinerario, siccome la macchina va molto più veloce di noi, se noi la programmiamo male, gli diamo un pregiudizio, questo può risultare moltiplicato. Quindi questi sono dei problemi importanti su cui si sta riflettendo, ma direi che i problemi più seri sono capire come certe facoltà che abbiamo sviluppato in un dato modo con un insegnamento tradizionale possano sopravvivere all'era dell'intelligenza artificiale. Vorrei fare degli esempi molto chiari, no? C'è molta polemica sulla capacità o meno di scrivere dei temi, di pronunciarsi in maniera compiuta, articolata. Allora, è chiaro che questo è un problema fondamentale che non passerà perché chi ha capacità critiche di questo genere normalmente ha anche delle poss maggiori possibilità di inserimento nella società e di trasformazione della società, perché poi l'educazione non è solo inserirsi, è anche poterla cambiare la società. Però faccio un esempio proprio chiaro per far capire. Se noi pensiamo che il dare i compiti a casa, costruire degli itinerari, delle riflessioni, dei saggi, dei temi, eccetera, sia una modalità insostituibile, con gli strumenti attuali di intelligenza artificiale si porranno dei problemi, perché ormai esistono già dei sistemi di intelligenza artificiale così avanzati che basta dirgli scrivimi un tema sulla natura come lo farebbe Hemingway e in 2 minuti ci danno 2 pagine di tema perfetto, non plagiato da nessun'altra parte, ma costruito con analisi del linguaggio fatte dalle macchine. Questo che cosa ci dice? Ci dice, ad esempio, che probabilmente l'idea del compito a casa con intelligenza artificiale va a morire, si rovescia interamente tutto. A casa ci si può preparare per poi in classe, sotto la supervisione di docenti con altri strumenti, è possibile sviluppare progetti e modalità di conoscenza, più approfondite, insomma, esercitare uno sviluppo critico. Questo non solo per scelta, ma anche nei fatti, insomma, vanno ripensati gli strumenti. Io ho sentito dei colleghi docenti che dicevano: Oh, ma bella, sì, intelligenza artificiale e software antiplagio. Ecco, siamo già oltre, ma di molto, perché software antiplagio nel giro di 2 anni non ci serviranno assolutamente più a nulla, perché non saranno raggirabili in maniera molto elegante dagli nuovi strumenti. Quindi dobbiamo pensare a qualcosa di nuovo. Non cambia, come dire, il modo di pensare, le modalità di apprendimento, ma cambia il modo e i ruoli reciproci della macchina, dell'insegnante, dei vari strumenti. Di nuovo, pensate cosa voleva dire insegnare a fare ricerca prima dell'epoca di Google e cosa è diventato con Google. Cioè, prima dell'epoca di Google c'erano una serie di abilità. Io stesso all'università dovetti andare, no, in tutti i posti a beccarmi gli articoli, farmi le ricerche. Oggi è ragionevole pensare che siamo ormai in un'epoca in cui con una ricerca online si trova una marea di materiali. Qual è il problema? È insegnare le capacità critiche di analizzare i materiali. Allora è inutile focalizzarsi su ciò che le macchine possono far bene. Per conto, e credo che sia un'opportunità, ci sono tantissime cose che si possono fare come docenti, in gruppo, collaborativamente, che porteranno notevolmente avanti le capacità critiche dei nostri, delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi.
Quello che hai detto mi colpisce molto perché poter immaginare un testo scritto stile Hemingway, questo creato dall'intelligenza artificiale, è qualcosa che veramente non potevo immaginare potesse accadere. Sicuramente tutto ciò che hai detto implica un sviluppo anche di competenze trasversali che sono fondamentali, come il pensiero critico, ma anche le competenze sociali, competenze empatiche. Vorrei dire, noi docenti, insieme alle nostre studentesse, ai nostri studenti, dovremmo cercare di potenziare tutte quelle competenze che le macchine, l'intelligenza artificiale non sono in grado di realizzare. Quindi anche penso al tema della creatività, alla risoluzione di problemi nei quali è necessaria anche la presenza corporea delle persone, quindi penso anche a tutta l'attività di coaching, di supporto emotivo. Si aprono davvero delle prospettive nuove. Credo che ci siano veramente tante questioni da approfondire e la domanda fondamentale che credo sia alla base un po' di tutti questi nostri dialoghi sia perché facciamo educazione? Forse è un po' la madre di tutte le domande, quindi nel prossimo episodio cercheremo di mettere al centro del nostro dialogo proprio questo tema. Arrivederci a tutti, un saluto da Luisa e un saluto
Riccardo, alla prossima.